Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi il nostro cuore esulta in Dio, il nostro Salvatore, per le meraviglie che ha compiuto nella Vergine Maria. E quando noi ci rallegriamo per la bellezza, la grandezza, le meraviglie che il Signore ha compiuto nella nostra Mamma Celeste, in realtà ci stiamo rallegrando per la sorte di ciascuno di noi. Perché può mai una madre lasciare soli i propri figli? I figli possono lasciare sola la madre, ma la madre vuole accogliere i suoi figli, tenerli con sé, perché vivano eternamente con sé. Oggi, cari fratelli e sorelle, celebriamo il grande dogma di fede dell'assunzione della Beata Vergine Maria in corpo e anima in cielo. E anche se siamo diventati un po' allergici a questa terminologia, dogma, come se fosse una cosa misteriosa, un'invenzione fatta da uomini, in realtà non c'è niente di più vero che una verità di fede. La verità di fede è una verità più vera di una verità scientifica. E stiamo vedendo poi le verità scientifiche di questi nostri tempi, in cui tu dici, la scienza cosa dice? Ecco, prepariamoci a tantissime opinioni, una diversa dall'altra, altro che scienza. Ma perché quello che dice la fede è sicurezza assoluta? Perché ci è stato rivelato direttamente da Dio. E quindi quando Dio parla è molto più autorevole di quando parla Tizio o Caio, che dalla mattina alla sera cambia anche parere. Questa verità di fede ci dice che la Vergine Santissima, nel momento in cui compiva il suo pellegrinaggio terreno, è stata portata in cielo non soltanto con la sua anima, ma anche con il suo corpo. Altro che disprezzo del corpo, altro che vivere soltanto di anima. Il cristiano annuncia in Gesù Cristo la salvezza per tutta la nostra persona. Noi siamo stati salvati corpo e anima. E se noi rifiutiamo la salvezza di Cristo, corpo e anima bruceranno eternamente nelle fiamme dell'inferno. La Vergine Santa è la prima creatura che, seguendo il suo Figlio, il Salvatore, ha raggiunto la gloria del cielo come primizia della Chiesa dei salvati, come apripista per una generazione innumerevole di figli che raggiungeranno la salvezza e, come dice il Concilio, segno di consolazione e di sicura speranza per ciascuno di noi. Ma cari fratelli e sorelle, il cielo, il paradiso, noi lo dobbiamo desiderare, cercare, amare. Diversamente, in paradiso non ci andremo. Non crediamo che sia semplice o sia facile o addirittura automatico andare in cielo e godere insieme con la Vergine Santa, quella Vergine che abbiamo amato e venerato sulla terra. Perché Gesù ha detto che la via che conduce al cielo è stretta e angusta, e pochi sono coloro che la trovano e la seguono. Invece larga e spaziosa è la via che conduce alla dannazione, e sono molti coloro che la percorrono. La via che conduce al cielo è una via in salita, è una via faticosa, è la via della croce, ma è una via costellata da grazie e consolazioni per la presenza di Gesù e di Maria che l'hanno attraversata prima di noi. Nella prima lettura abbiamo ascoltato una prefigurazione antico-testamentaria di quello che è la gloria della Vergine Maria, portata in cielo dagli angeli, corpo e anima. Quando il re Davide fece portare sulla rocca di Sion l'arca dell'alleanza che conteneva la presenza divina, la Shekinah, il rotolo, le tavole della legge, la manna, il bastone di Aronne, e l'arca dell'alleanza i padri l'hanno sempre interpretata come l'immagine della Vergine Maria che ha contenuto in sé Dio. Ed è stata posta l'arca all'interno della tenda, del santuario, immagine del cielo. Ma ci pensiamo, cari fratelli e sorelle, qual è la nostra sorte ogni qualvolta che celebriamo la Santa Messa e ci accostiamo all'Eucarestia? Anche noi diventiamo arca dell'alleanza perché conteniamo in noi la presenza di Dio. Noi accogliamo Dio in noi attraverso l'Eucarestia e siamo accolti da Cristo in Lui. E quindi nell'Eucarestia noi sperimentiamo un'anticipazione di quella che sarà la gloria eterna in cui noi vivremo eternamente in Dio. Ma ad imitazione della Vergine Santa, una sola cosa c'è da fare, cari fratelli e sorelle: disprezzare il peccato e amare la volontà di Dio. Solo questo. Tutta la vita potremmo riassumerla in questa: allontanare da noi il male e accogliere in noi la grazia, il bene, ascoltare, come dice Gesù nel Vangelo, la parola di Dio e metterla in pratica. Perché San Paolo nella prima lettera ai Corinti lo dice chiaramente: noi non abbiamo paura della morte, non abbiamo paura di quello che è il pungiglione della morte, cioè come lo scorpione ha un pungiglione che se ti tocca muori perché inietta in te un veleno. Così dice San Paolo, il pungiglione della morte, cioè quell'animale velenoso che mette dentro di te la fine, la morte, la distruzione, la rovina su questa terra e per l'eternità, è il peccato. Ma poiché noi siamo creature nuove, rinate alla vita eterna con il battesimo, noi abbiamo disprezzato, abbandonato il peccato, e se il peccato dovesse nuovamente riaffacciarsi come leone ruggente nella nostra vita, noi sappiamo che il rimedio è lì, è nel sacramento della riconciliazione, perché grande è la misericordia del Signore. Ma cari fratelli e sorelle, la Vergine Santa, poiché è immacolata, è assunta in cielo. La Madonna non è che è stata privilegiata in un modo particolare. La Madonna è stata privilegiata in quanto scelta come madre di Dio e quindi è stata concepita immacolata per un privilegio, ma ha conservato la sua immacolatezza, cioè non ha mai ceduto nemmeno un attimo ad un pensiero peccaminoso, ad uno sguardo peccaminoso, ad una parola peccaminosa, ad un gesto, ad un movimento del cuore peccaminoso. Non ha mai peccato nemmeno di omissione, non ha mai peccato contro la speranza, la fiducia, mai. E dato che il pungiglione della morte è il peccato, e dato che la Madonna non ha conosciuto il pungiglione della morte, il peccato, la Madonna non poteva conoscere la corruzione del sepolcro, la rovina del suo corpo splendente e luminoso. In lei vediamo il compimento di quello che era il progetto originario di Dio sull'uomo, che non doveva conoscere la morte. Sono cose misteriose certamente, ma il libro della Sapienza lo dice: la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Pertanto, cari fratelli e sorelle, certamente uniamo le nostre voci a quelle di questa donna semplice che in mezzo alla folla dice a Gesù: «Beata quella donna che ti ha allattato, beata quella donna che ti ha portato in grembo». E Gesù dice: «Certamente colei che ha fatto questo a me è beata, ma lei è ancora più beata perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica». Cioè il Signore dice: la beatitudine, cioè la felicità, la pienezza di vita, la pienezza di senso, l'eternità, il paradiso, è per coloro che non soltanto hanno dato qualcosa a Dio, la Madonna ha dato tutta se stesso a Dio, ma coloro che accolgono tutto quello che Dio dà a loro. Perché oggettivamente Dio non avrebbe bisogno di nulla, perché la sua gloria è perfetta, e se ci chiama a rendergli lode, ringraziamento, onore, è per un dono del suo amore, perché noi possiamo ricevere da Lui grazia su grazia dando a Lui lode. Per cui nei confronti di Dio noi ci dobbiamo mettere innanzitutto in questo atteggiamento tutto mariano, di chi accoglie, di chi accoglie. Certamente siamo venuti alla Santa Messa, per esempio, per dare culto a Dio, ma qui siamo venuti per accogliere, accogliamo la sua parola perché deve diventare vita in noi. Certamente dobbiamo offrire al Padre il sacrificio a Lui gradito, ma il sacrificio del Figlio ci viene innanzitutto donato nel momento in cui si rende presente il mistero del Calvario sull'altare, Cristo risorto nell'Eucaristia. Lo riceviamo e lo offriamo al Padre. Ma la parola di Dio, e concludo fratelli, la conosciamo? La conosciamo? Da 50 anni riusciamo a capire la parola di Dio, la sentiamo in italiano durante la Santa Messa, ma noi, dopo 50 anni che ci nutriamo tutti i giorni, tutte le domeniche della parola di Dio, la conosciamo di più di quelle persone che 50 anni fa la sentivano in latino e magari sentivano soltanto la predica che si faceva dal pulpito? La conosciamo la parola di Dio? Faccio solo un esempio. In questi giorni, nella mia ex parrocchia, ormai, no? Nel centro della nostra diocesi, si stanno raccogliendo le firme per indire un referendum in Italia affinché l'eutanasia diventi legale. Io da ex parroco mi sono scandalizzato, se ero parroco avrei buttato via tutti i banchi, non lo so che cosa avrei fatto. Ma diciamo che la cosa che sa di beffa è che è stato organizzato questa raccolta di firme, sapete dove? Sapete, il centro diocesi è molto ampio, no? Cioè, davanti la casa dell'arcivescovo, ovviamente, no? All'ultimo è stato cambiato, è stato fatto sotto l'orologio. Ma l'arcivescovo di Acerenza si è permesso nel suo zelo pastorale di mandare non so quanti centinaia di messaggi WhatsApp a tutti i suoi contatti dicendo: noi amiamo la vita e non scegliamo la morte, noi rifiutiamo la morte, noi siamo per la vita, non firmare. Dico, se è arrivato in mano a qualcuno, dice: il vescovo fa politica. Oh, povera ragione, che tenebra ha preso il suo posto. Questo per dire che il vescovo deve ricordare ai suoi fedeli addirittura le cose più basilari, cioè il quinto comandamento: non uccidere. Ma abbiamo bisogno di esserlo ricordati? Abbiamo bisogno di sentircelo dire che se firmiamo per il referendum per l'eutanasia commettiamo peccato? Abbiamo bisogno? Cioè, dico, allora la parola di Dio la sappiamo o non la sappiamo? Oggi ho avuto la grazia di conoscere un giovane nato cieco e sarà cieco per tutta la vita. Se c'è una cosa che mi ha colpito e io l'ho ringraziato, mi ha detto: io non voglio morire, io non voglio morire. E la mamma diceva: ma non ti preoccupare, non morirai. Un giovane sofferente, un giovane che non sa com'è la luce, un giovane che ha capito che la vita, anche se è crocifissa,
è dono di Dio e guai a chi la tocca. Guai chi rifiuta il dono di Dio. Per cui, carissimi, preghiamo la Mamma Celeste, perché in questa società di morte, in questa società in cui il corpo viene idolatrato, per cui ci prostriamo davanti al corpo, gli diamo tutti i piaceri che vuole, e poi dove andrà a finire questo corpo sfruttato e consumato dal mondo? Lo sapremo. Se non ci crediamo ora, lo sapremo e lo vedremo domani, sperando che non sia troppo tardi. La Vergine Assunta ci porti tutti in paradiso. Siano lodati Gesù e Maria.